Come diceva Stefano Semenzato, questo seminario incontro per l'ISSI è una fase di lavoro nello sviluppo della costruzione di una visione condivisa come parte dell'attività di ricerca dell'Istituto. E non vedetela come attività separata o più politica dell'altra. E nel lavoro che abbiamo sviluppato e pubblicato sugli indicatori di sostenibilità, nel dibattito interno che abbiamo sviluppato ci siamo resi conto che occorreva un approfondimento e una della ricerca sulla visione dello sviluppo sostenibile come parte rilevante poi della sua articolazione nell'attività anche di progettazione che l'Istituto svolge in vari settori. E per non rischiare di dare per scontato che vabbè, dell'ecologia è tutto chiaro, si tratta solo di applicarla, oppure per non ricadere nell'empirismo, nel seguire i progetti senza tentare almeno di costruire come istituto una visione condivisa dello sviluppo sostenibile. Questa è un po' la premessa, quindi è un proseguimento di quella ricerca. I temi, il mio contributo è scritto, penso l'abbiate letto, chi non l'ha letto può comprare il libro che serve anche a finanziare l'attività dell'ISSI. E questo mi consente di essere sintetico. I temi posti sono tre da questa prima parte di questo testo pubblicato a cura dell'ISSI. Il primo tema è l'analisi e la valutazione della crisi attuale come crisi della modernità industriale. E quindi è una lettura integrata di questa crisi, non di portata congiunturale, non settoriale, ma direi di orizzonte di civiltà. E il primo tema è: c'è la crisi della modernità industriale o no? Quali sono gli aspetti caratterizzanti questa crisi? Mi conforta, l'avevo scritto ovviamente in seguito alla discussione che abbiamo avuto nell'ISSI, e questa bozza di riflessione nell'ottobre dell'anno scorso. Mi è capitato poi successivamente di leggere il libro di Massimo Salvadori, Le inquietudini dell'uomo onnipotente, e di trovarvi una sostanziale convergenza nell'analisi dei fattori della crisi della modernità industriale. E ovviamente vi sono anche altre riflessioni, altri autori, mi sono molto basato sull'elaborazione di Beck, della società del rischio, che ha un impianto di crisi della modernità industriale, e altri autori. Tuttavia è un tema anche controverso. Per esempio, nel dibattito sulla modernizzazione ecologica è presente anche un filone che io chiamo tecnocratico, sostanzialmente che vede una possibilità di evoluzione della modernità industriale, non di salto di qualità su un altro orizzonte. E anche certe letture dello sviluppo sostenibile possono essere viste all'interno dell'evoluzione del paradigma della modernità industriale. E ancora, vi sono critiche della modernità industriale per segmenti, qualche volta si ignorano reciprocamente e comunque non mettono in discussione la modernità industriale in quanto tale. Quindi il primo tema è questo: esiste una crisi della modernità industriale, quali sono gli elementi che la caratterizzano? poi dirò qualcosa anche di merito, ma sempre non tirandola troppo per le lunghe. La seconda, il secondo tema di riflessione è: ma tutte le critiche alla modernità industriale sono accettabili, in particolare se fatte in chiave ecologica, ma anche più in generale? Cioè, ovviamente non sfugge a nessuno, penso io, che avendo a che vedere in maniera piuttosto pesante con l'integralismo islamico, viene subito in mente una contrapposizione molto radicale dell'integralismo islamico al modello della modernità industriale, di stampo occidentale, ma insomma alla modernità industriale. Non per dire che sia la stessa cosa, sono cose differenti, ma ci sono numerosi correnti dell'ecologia politica che contrappongono alla modernità industriale un paradigma vernacolare, tradizionale, fondamentalista, fra virgolette, con molte venature pre-industriali. In qualche modo molta area dell'antagonismo ricade o all'interno del paradigma o in visioni precedenti, quelli della modernità industriale. Quindi secondo tema, siamo d'accordo, quali valutazioni ci sono, è giusto porsi il problema di una critica alla critica o alle critiche premoderne della modernità industriale. E in questo Stefano lo sottolineava, grande peso al rapporto con la scienza, perché la scienza è un po' la fede, la vera fede della modernità industriale, e se volete nelle critiche premoderne il punto di attacco molto forte è l'attacco alla scienza. Alla scienza, così come noi del pensiero greco, cristiano, occidentale, interpretiamo, attuiamo, sviluppiamo con gli sviluppi poi dell'illuminismo e successivi. Quindi c'è questo rapporto con la scienza. Il terzo tema: l'orizzonte del cambiamento è A, quello di una seconda modernità, B, questa seconda modernità ha una forte e decisiva chiave ecologica, punto di domanda, quindi da qui l'ecologia è la seconda modernità. Seconda modernità in che senso? Nel senso che propone, sempre utilizzando Beck ma non solo, l'idea di una visione della storia come possibilità di cambiamento, da una parte contrastando le tendenze che vengono giudicate negative del passato, che sono ancora presenti in questo caso, presenti e prevalenti in questo caso della prima modernità, della modernità industriale, ma anche la capacità di individuare nel presente il futuro che già si sta delineando. Questi sono un po' i tre temi che propone la discussione questo saggio. Qualche osservazione di merito su ciascuno dei tre temi. La crisi della modernità industriale coincide con la massima espansione della modernità industriale. Il libro di Salvadori comincia il primo capitolo con il paradosso. Qual è il paradosso? È che siamo nella fase della massima espansione della tecnologia, della scienza, del mercato con la globalizzazione, con il consumismo, e pur tuttavia nella fase della massima espansione della modernità industriale abbiamo dei fattori forti di crisi. Intanto c'è quello che diversi autori delineano come fase del disincanto, del dubbio, dell'inquietudine. Cioè la massima espansione non coincide con le aspettative di un radioso futuro. Questo coinvolge un po', diciamo, tutte le visioni del mondo occidentale. Non c'è nessuno che dice si sta aprendo un nuovo futuro di benessere, di prosperità dell'umanità. Più o meno tutti accettano un orizzonte di preoccupazione, di inquietudine. In questo orizzonte di preoccupazione e di inquietudine c'è una crisi ecologica di dimensioni mai viste in passato. Non si tratta più di una crisi locale, queste ne abbiamo viste in passato anche di più gravi. Ricordo che all'inizio della modernità industriale la città di Londra era talmente inquinata che i morti per inquinamento dovevano essere sostituiti da immigrazione continua di sangue fresco, perché altrimenti la popolazione di Londra sarebbe drasticamente crollata. Evidente quindi che le crisi ambientali sono anche nell'origine, e c'erano anche prima. No, però c'è una dimensione globale, adesso qui più o meno ce ne occupiamo tutti, se non c'è bisogno di richiamare i numeri, i dati, sul cambiamento climatico, sulla crisi della biodiversità, sulla desertificazione. Cioè la crisi ecologica globale ha raggiunto una dimensione sconosciuta. Una dimensione è un ritmo che non accenna a diminuire, che entra già concretamente nelle preoccupazioni, nell'incertezza, nell'insicurezza. Due, la crisi sociale. La divaricazione fra i più ricchi e i più poveri, il mantenimento e la crescita di una quota elevata della popolazione mondiale che è in condizioni di estrema povertà e di miseria. La nozione stessa di società del rischio che coinvolge anche le società industriali. Il rischio non solo della povertà estrema molto diffuso, ma rischio, diciamo, come condizione reale, come percezione del rischio che è aumentata. C'è un'insicurezza tecnologica, c'è un'insicurezza sociale, c'è un'insicurezza legata al terrorismo come fattore della crisi, della possibilità di estensione e anche di convivenza con questo modello di modernità industriale. Insomma, la percezione diffusa è quella di massima espansione della modernità industriale, ma anche di acuti tendenze alla crisi sociale o nella qualità sociale, o nel vivere una fase di profonda inquietudine, di insicurezza, di incertezza e di società del rischio. Quello che voglio sottolineare è il carattere complesso di questa inquietudine, non riconducibile alla sola possibilità o realtà di non accesso ai consumi, quindi di crisi di reddito, cosa che c'è, o di disponibilità di reddito, ma di fattore ecologico-ambientale presente in maniera forte e di insicurezza generale più ampia. Insomma, l'idea di progresso non è più associabile o è molto separata dall'idea di un tranquillo e futuro benessere. Tranquillo e futuro benessere. Non c'è una grande aspettativa su questo. Sul fattore economico, io ho più incertezze, padroneggio meno la materia, tuttavia anche l'orizzonte economico non pare dei più rosei. Non ci sono, almeno io non conosco, studi, diciamo, dei fattori di fondo su scala globale di questa difficoltà di espansione economica. Ci sono fattori congiunturali, certamente nella crisi dei mercati finanziari, ci sono livelli diversi di velocità di questa crisi. La Cina sta crescendo ancora a tassi molto elevati, gli Stati Uniti, pur avendo una ripresa economica molto drogata dall'esplosione della spesa militare e della sicurezza, tuttavia mantengono tassi di crescita elevati. L'Europa è sempre più coinvolta in declino. Tuttavia, senza pretendere di fornire un'analisi, ma certamente elementi di preoccupazione sulla possibilità di mantenere e sviluppare un ritmo alto di crescita economica mondiale c'è ed è molto diffusa. Quindi la massima espansione della modernità industriale non coincide nemmeno con una massima espansione economica, proprio sul piano degli indicatori economici tradizionali, nemmeno sul piano degli indicatori economici tradizionali. Due, la critica alla critica premoderna della modernità industriale. Forse sarebbe stato meglio approfondire di più la critica alla critica interna al paradigma della modernità industriale, non solo del neoliberismo o del liberismo, delle culture tradizionali e classiche, ma anche quelle della sinistra. Io vi faccio un qualche accenno anche alla critica a come il marxismo sia stato interno al paradigma della modernità industriale. E tuttavia non è questo, su questo è più facile trovare consenso, la riflessione credo sia molto ampia. Invece il tema di una critica ai paradigmi premoderni contrapposti alla modernità industriale penso che richieda una riflessione più approfondita. Intanto lo schema, per antagonismo o per contrapposizione, mi sembra piuttosto debole, e cioè la modernità industriale promuove la crescita. La critica dice arrestare la crescita. La modernità industriale si basa sulla religione della scienza, la critica abbandona un paradigma fra virgolette scientifico. E la modernità industriale promuove la tecnologia, la critica dice eliminare la tecnologia o minor quantità della tecnologia. Mi sembra la modernità industriale si globalizza. La contrapposizione alla globalizzazione è la dimensione locale, cioè il primato della dimensione locale, della società vernacolare, eccetera. E la modernità industriale ha promosso attraverso l'umanesimo e l'illuminismo la centralità dell'uomo e della ragione. La critica alla modernità industriale rilancia la fede religiosa nelle visioni più integraliste e meno laiche e in qualche modo l'abbandono dell'uomo al suo destino. Ecco, questi paradigmi hanno due difetti a mio parere. Il primo è che non hanno affatto frenato l'egemonia della modernità industriale, cioè queste visioni preindustriali che erano molto forti, per esempio in Giappone, le cosiddette culture orientali, non hanno affatto sviluppato una capacità né di resistenza né di alternativa, anzi hanno prodotto poi un capitalismo giapponese che, se volete, esaspera anche gli aspetti peggiori del capitalismo occidentale. Taluni hanno fatto dei riferimenti, mi riferisco per esempio alla scuola californiana degli ecologisti Capra, Bateson, un forte riferimento al buddismo e ad alcuni elementi filosofici del buddismo, in particolare alla capacità di sviluppare un modello di stile di vita sostenibile basato sulla capacità di controllare il desiderio. Ovviamente poi nell'espansione del desiderio c'è tutta una possibile connessione anche di espansione quantitativa dei consumi e degli stili di vita. Beh, tuttavia nelle paesi di tradizione confuciana e buddista, mi riferisco all'India e alla Cina, non abbiamo visto dei grandi modelli di alternativa al paradigma della modernità industriale. Le resistenze locali, che pure ci sono, le culture tradizionali, che non voglio sottovalutare, ma sembrano travolte da un modello prevalente, che ormai quello della modernità industriale sia in Cina, che lo sta inseguendo a tappe forzate, ma anche in India. Del resto, le società del mondo islamico, dove la resistenza è forte, ma dove non pare che questa resistenza sia certamente legata a un modello culturale religioso o antagonista, e non mi riferisco alle forme politiche del terrorismo, ma proprio all'impianto culturale religioso, e tuttavia convive con modelli ad elevato impatto, in particolare sociale, cioè con una miseria ampiamente diffusa, con sistemi largamente autoritari, con modelli che diremmo poco auspicabili come alternativa alla modernità industriale. Secondo me sono poco auspicabili anche per le popolazioni locali, senza pensare di estendere un unico modello. Certamente non lo sono per noi. L'ecologia come seconda modernità. Ecco, beh, ci sono alcune premesse della modernità che l'ecologia come seconda modernità riprende e rilancia, come modernità riflessiva, come sviluppo più coerente di alcune premesse, ma anche con innovazioni, di qualità. Partendo dalla scala globale, i cosiddetti rapporti solo internazionali nelle relazioni globali ormai non reggono più, cioè la dimensione globale è una dimensione effettivamente storicamente presente, la scala delle relazioni globali è intersoggettiva, è scientifica, relazionale, non è più solo internazionale, c'è anche una crisi della forma Stato-nazionale, anche se aggregato su ambito più vasto, che era invece una forma, politico-istituzionale tipica della modernità industriale. E qui c'è un campo aperto, sì, 5 minuti, ho detto che parlavo poco, poi mi faccio pigliare la mano. Un campo aperto del dibattito e della ricerca. E c'è questo rapporto ambivalente con la scienza, insomma la religione della scienza non conquista più nessuno, c'è un grande disincanto, tuttavia c'è una fortissima necessità di scienza, di conoscenza, di tecnologia per moltiplicare la produttività delle risorse naturali e consentire a un più largo numero di cittadini nel mondo di vivere meglio con meno, consumando meno risorse e producendo meno inquinamento. Questo è possibile solo, non c'è un'altra via, con un forte sviluppo della conoscenza. Si vive questa contraddizione, ma la seconda modernità non è una modernità prescientifica, pretecnologica, perché non riuscirebbe ad essere sociale, economica, auspicabile, estendibile, desiderabile. Il terzo elemento è la qualità della vita, la qualità relazionale, la qualità individuale, e che è un fattore importantissimo nel, diciamo, nel progresso. In fondo la modernità, la prima modernità, la modernità industriale, ha promesso e in parte realizzato un livello superiore di benessere. In gran parte promesso, in parte anche realizzato, di benessere, non solo di maggiore accesso ai consumi, ma di allungamento dell'orizzonte della vita, della vita media, eccetera, eccetera. Ecco, la seconda modernità deve affrontarla questa sfida della migliore qualità della vita con stili di vita qualitativamente diversi, con valori di riferimento diversi, producendo insomma una sua desiderabilità, e questo è un tema diciamo rilevante della seconda modernità, se questa può aspirare a diventare un orizzonte, un progetto. Perché se non è in grado di consentire una migliore qualità della vita, poi si discute sui contenuti di questa qualità, difficilmente estendibile e difficilmente, diciamo, perseguibile per via democratica con maggiore partecipazione.